Dunque, sono le 9:17, come vi dicevo prima, questa signora è rimasta vittima, perlomeno da quello che si sa dalle prime indagini, di un ipotetico santone che gli aveva promesso di guarire un familiare malato. Ha speso tanti soldi, addirittura si parla di 400.000 euro, e poi a un certo punto si è resa conto della follia che aveva fatto e non ce l'ha fatta a perdonarsela. Cosa succede quando si finisce nelle mani di queste persone e come si può fare a difendersi? Noi ne parliamo insieme all'avvocato Elisa Ferri, che si occupa di piccole e grandi truffe e può esserci d'aiuto per quanto riguarda appunto consigli da dare, ovviamente non tanto alla signora che purtroppo non c'è più, ma a chi potrebbe trovarsi in situazioni analoghe. Buongiorno Elisa, benvenuta.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, dicevamo, piccole e grandi truffe, spesso si sente parlare, che so, delle persone che ti entrano in casa, oppure di persone che cercano di farti tarocchi o insomma ti dicono che ti liberano dal malocchio, o altri che ti propongono affari d'oro. Come fare, specialmente quando siamo deboli, perché magari uno ha un problema serio?
Certo. È proprio quello il punto, infatti.
Allora,
la premessa necessaria che voglio fare è che nessuno oggi è al riparo, diciamo, dalle piccole e grandi truffe, nel senso che se è vero che c'è una fascia di popolazione un po' più debole, che magari è individuata nelle persone anziane e sole, noi vediamo che Bernard Madoff in America ci insegna che le truffe colpiscono anche delle volte le persone più scafate, cioè lui è riuscito a ingannare migliaia di persone. Quindi la cosa più importante è capire che se è vero che tutti siamo potenziali vittime, tutti in realtà possiamo, cercando di dare una maggiore attenzione a quello che facciamo, a come ci muoviamo, possiamo cercare di evitare di cadere in queste truffe. Le allerte che possiamo azionare in realtà sono basilari, è solo che talvolta, proprio perché ce ne dimentichiamo, cadiamo nelle truffe. Quindi quello che mi preme dire prima di tutto è che chi cade nella truffa non deve sentirsi uno shock, non deve sentirsi in colpa, anzi deve reagire sia per cercare di uscire dalla truffa se c'è ancora dentro, sia per cercare di non caderci più. E quali sono le cose di base che si possono mettere in atto? Prima di tutto essere in allerta quando ci viene proposto qualcosa di troppo vantaggioso, sia economicamente che in termini di successo, in termini di salute. Ora mi viene in mente la salute perché si parlava del caso concreto. Chiaramente se io sento due medici e due medici mi dicono che la soluzione al mio problema di salute non c'è, o se c'è una soluzione particolarmente articolata, e vado da un terzo medico, o che anche medico non è, e mi dice che la soluzione al mio problema di salute è semplicissima, io, anche se ci spero, ed è chiaro che ci spero, devo stare attentissima, e a quel punto devo allertarmi e cercare di informarmi su questa persona. E si passa quindi al secondo punto, a cui stare sempre attenti. Quindi il primo punto è l'allerta di quando ci viene promesso qualcosa di troppo vantaggioso. Una volta che ci viene promesso, io di questa persona devo cercare di capire quali sono i titoli, per cui se è un medico dovrò cercare di capire intanto se è iscritto all'ordine dei medici, dove lavora e se i titoli, se è un avvocato, parlo per me perché anche nella mia categoria, voglio dire, ci sono persone che magari non si comportano bene, vedere se è iscritto all'ordine degli avvocati, e così per ogni professionista che ad esempio i commercialisti, c'è scritto all'ordine dei commercialisti. Infine, una volta fatte tutte queste verifiche, perché non è detto che il titolo necessariamente corrisponda a una persona onesta, ma di solito insomma dà qualche garanzia in più, visto anche quello che è successo sotto il profilo economico a questa signora, mai dare soldi in contanti, mai dare soldi a nero, cioè le persone che si comportano correttamente e onestamente si fanno pagare e rilasciano regolare fattura ricevuta. Perché anche quello io non potrò, altrimenti se li ho pagati, anche solo dimostrare che li ho pagati.
Certo, a volte appunto, come dicevamo prima, la disperazione per un familiare malato, per una storia d'amore finita o che ne so, per dei debiti che non si riescono a superare, può portare le persone in quel momento molto deboli a finire nelle maglie di questi personaggi.
Infatti.
Giustamente, come ci stava dicendo Elisa Ferri, è bene capire con chi abbiamo a che fare, ma purtroppo quando uno c'è cascato e magari soldi su soldi e non sa come venirne fuori, un po' anche quello che avviene con il gioco d'azzardo, si può fare qualcosa? Si può fare qualcosa legalmente?
Certo, prima di tutto ci si può rivolgere chiaramente ai professionisti, quali gli avvocati, ma poi ci sono anche tutta una serie di associazioni a tutela delle persone, a tutela dei consumatori, a tutela dei malati. Mi viene in mente le associazioni di consumatori, ce ne sono numerose, per quanto riguarda i malati c'è il Tribunale del Malato, cioè ci sono tutta una serie di associazioni che possono in prima battuta essere d'aiuto. E poi il concetto di non sentirsi mai soli, cioè anche solo parlarne con un amico, perché ci potrebbe essere già accaduto, perché potrebbe conoscere qualcuno che ci indirizza e ci dà una mano, perché a livello, diciamo, sociale ci sono delle reti di protezione in Italia e ci possono essere d'aiuto. Per cui direi, prendere atto della situazione è il primo passo e forse il più difficile. Una volta che ne ho preso atto, anche solo parlarne con qualcuno, o meglio ancora, già da soli rivolgersi ad un'associazione, ad un professionista, ci serve per cercare di iniziare la soluzione della questione.
E quindi cercare di venirne fuori e non cadere nella disperazione più completa. Grazie,
ecco,
Elisa Ferri.
Ogni volta la disperazione, infatti, è quello.
Purtroppo. Grazie, buona giornata.
A voi buona giornata.